alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza.
I lavori massacrati. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono è 06 49 17 50. Riprendiamo dopo diciamo così la pausa estiva la trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanità, appunto per affrontare le tematiche che riguardano la salute, quindi un concetto che è più ampio rispetto a quello di sanità, ma che è determinato anche da quelli che sono gli aspetti sociali, economici, relazionali, eccetera, delle persone. Proprio per questo la trasmissione di oggi attraverserà vari argomenti. Inizieremo con una breve corrispondenza dai Castelli Romani, così per aggiornarci su quelle che sono le prossime iniziative di lotta contro discariche e inceneritori. Dopodiché faremo un momento di confronto da studio e da telefono, diciamo così, per presentare la giornata di mobilitazione sulla salute che abbiamo costruito insieme a tante altre realtà della nostra regione per il 20 settembre prossimo, quindi martedì della prossima settimana. Avremo poi anche degli aggiornamenti rispetto a quelli che sono, ai noi, le iniziative di carattere repressivo contro le lavoratrici e i lavoratori del comparto sanitario. In specifico prenderemo il discorso sul tentativo di repressione contro alcune compagne e compagne del coordinamento dei lavoratori dello Spallanzani. Dopodiché andremo a concludere diciamo raccontando una vicenda.
Funziona?
Eccomi, allora buonasera a tutte e tutti. Dopodiché appunto avremo una denuncia da parte di una donna che ci vuole raccontare l'amara, amarissima esperienza che ha avuto una sua parente in un ospedale romano. E poi un breve accenno, perché oggi non ci sarà tempo probabilmente, un breve accenno, un aggiornamento sulla questione di vaccini e pandemia, soprattutto di vaccini. È uscita una nuova circolare su questo bivalente di Omicron 2-3 2-3, e quindi insomma sarebbe interessante andare a vedere che cosa dice questa circolare. Quindi possiamo, con un breve momento musicale, il tempo di una telefonata, e poi riprendiamo.
un'era disumana sarà, nessuna pestilenza verrà ad inquinarci mai. Ci spazzerà la nostra proverbiale vita, saremo avvolti dalla foschia e poi l'oblio ci coprirà.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in studio. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno del coordinamento No Inceneritori di Albano e presidio permanente contro la discarica, per un aggiornamento, diciamo così, su quelle che sono le iniziative e le mobilitazioni sulla ormai ultradecennale lotta contro il ciclo dei rifiuti così come è gestito, e quindi niente, ti diamo subito la parola. Ciao intanto e grazie per essere intervenuto.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
E niente, come dicevo, appunto, state continuando in questa battaglia da tanti anni. Il 3-4 c'è stato il discamping e poi so che ci sono una serie di iniziative che state, insomma, costruendo, quindi se ci vuoi un po' dire.
Sì, ti sento un po' a tratti. Beh, diciamo subito che dopo, insomma, con la passata giunta Raggi si è voluto riaprire la discarica di Roncigliano, che era chiusa dal 2016 dopo l'incendio che ha distrutto il trattamento, il capannone del trattamento meccanico biologico. Passate le elezioni, il nuovo sindaco Gualtieri ha rilanciato con una nuova ordinanza l'utilizzo della discarica, fino a che la Guardia di Finanza e la magistratura non l'hanno sequestrata per delle irregolarità bancarie. Un paio di mesi di stop e poi sono ripartiti gli sversamenti, perché, insomma, alla luce dei fatti l'unico sbocco reale che ha la città di Roma per i propri rifiuti, oltre che portarli fuori regione, è la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale, e qui i rifiuti trattati a Malagrotta o a Roccacencia confluiscono all'interno del settimo invaso della discarica di Roncigliano. E, insomma, aggiornamento di questa settimana è che è uscito fuori il rapporto fatto dall'ENAV, Ente Nazionale Volo, che con un drone ha sorvolato la discarica di Roncigliano per fare una visura delle volumetrie accatastate all'interno del settimo invaso per conto della Regione Lazio, e praticamente siamo arrivati all'esaurimento dell'invaso secondo l'autorizzazione ambientale del 2009, è l'unico atto che continua a essere ritenuto valido per il funzionamento di quell'invaso. Quindi a breve, insomma, si dovrà tornare dalle autorità competenti per fargli presente che, insomma, l'invaso si è esaurito, anzi probabilmente già l'abbiamo sforata la capienza di questa discarica, e quindi, insomma, bisogna cessare con i conferimenti di rifiuti all'interno della discarica. Per quanto riguarda gli appuntamenti, già oggi pomeriggio c'è un'assemblea regionale all'Alberone, via Appia Nuova 357, per organizzarsi con gli altri comitati che insomma devono difendersi dalle scelte del piano comunale dei rifiuti, la discarica di Magliano Romano, i digestori di Cesana e Casalinselce, E poi c'è questo progetto di inceneritore che aleggia sempre, insomma, nei dintorni della discarica di Roncigliano, Albano Laziale, cioè a Santa Palomba. Quindi oggi pomeriggio un'assemblea di coordinamento a via Appia Nuova 357, comitato di quartiere Alberone.
Bene, so che avete deciso, insomma, di portare una vostra presenza pure rispetto alla mobilità.
Mi sento malissimo, non capisco che hai detto, scusa.
Dicevo, so che avete... Adesso mi senti meglio?
Sì.
Ok. Dicevo che so che avete deciso di portare la vostra presenza anche all'assemblea sotto la regione Lazio, che stiamo organizzando la giornata di mobilitazione sulla salute martedì 20, e quindi non so se vuoi spendere due parole pure rispetto a questo e comunque dare i prossimi appuntamenti. E
ma guarda, sicuramente la salute umana, la prevenzione sono degli argomenti centrali nella lotta contro le nocività, insomma la lotta contro le nocività c'ha un effetto di prevenzione e anche di denuncia di quello che è già successo, e insomma la regione Lazio continua a fare finta di niente sul registro tumori. Continua a indebolire il sistema sanitario regionale con tutte le drammaticità che vediamo, liste d'attesa infinite per prestazioni che invece avrebbero di tutt'altra tempestività, e va evidente che insomma le battaglie contro le nocività sono poi anche le battaglie per la salute e per un sistema sanitario che sia in grado di rispondere, di essere anche tempestivo e preventivo, perché poi insomma certe situazioni uno le sa bene dove porteranno alla fine, insomma è il caso dei digestori, delle discariche, dei inceneritori, insomma c'è una ricca letteratura che già segnala quali problematiche porterà, e quindi insomma sicuramente sostegno a questo tipo di iniziative.
Ok, grazie. Allora, se nel salutarci vuoi ricordare l'orario dell'appuntamento di oggi al Comitato di Quartiere Alberone, così chi vuole può...
All'Alberone, via Appia Nuova 357, Comitato di Quartiere, alle 18:30. E poi c'è un altro appuntamento per domenica 18 settembre al Sesto Ponte del Laurentino 38, dalle 18, un dibattito su rifiuti e degrado, le responsabilità di regione, comune e provincia, questo dibattito organizzato dal Laurentino 38 Squat, pure per fare il punto un po' sulla situazione che vive il quartiere, che è insomma problematica proprio dal punto di vista della raccolta dei rifiuti. Ciclicamente si vivono grosse difficoltà dentro quel quartiere, è l'ultima parte del ciclo, cioè la parte finale però, che è quella più evidente alla popolazione, e insomma i compagni hanno deciso di organizzarci questa iniziativa per confrontarsi con il quartiere e con chi poi invece ritrova a combattere con quello che succede dopo la raccolta.
Certo, va bene, grazie molto dell'intervento, ci vediamo in questi giorni e buone lotte.
Ok, un saluto a tutti e a tutte, grazie per la corrispondenza.
Ciao.
Ciao ciao.
Bene, allora dopo questa, diciamo, introduzione un po' a quello, al senso della nostra trasmissione, che vede gli aspetti della sanità strettamente legati ovviamente al concetto di salute e quindi a tutti gli elementi che creano nocività nella nostra salute stessa, andiamo con un'altra corrispondenza per parlare del 20, e non so se Poete.
Anticipato a inizio di trasmissione, c'è questa mobilitazione, la prima di questo nuovo anno politico, lavorativo, come volete, che si terrà sotto la regione Lazio, e vede, la cosa importante è che vede tutti i temi che, insomma, anche chi ha seguito la trasmissione e comunque il lavoro del coordinamento conosce, tutti i temi che attraversano comunque la questione della salute e della sanità. E quindi parteciperanno da tutta, insomma, da gran parte della regione, varie insomma strutture, compagne, compagni che hanno in questi anni appunto lavorato in questo senso. Nasce anche dallo stimolo di alcune compagne, ma comunque poi appunto in sede di assemblea del coordinamento salute, come ci chiamiamo adesso? Assemblea per la salute del Lazio, insomma, è stata fatta propria, ripeto, da tutte le strutture. Insomma, adesso una compagna comunque ci parlerà in modo più approfondito di questa prossima iniziativa. Sì, per forza.
Lui cercava per il mondo la famiglia e di notte lavorava alla candela. Difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva. E saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo i colpi. Ragazzini come lui ce n'eran molti, scalzi e laceri, eppure eran felici. E parlavano di lui, scrivevano di lui, lo facevano più bamba che bambino. Parlavano di lui, scrivevano di lui, sì, ma lui rimane sempre clandestino. Ora pare che il suo nome sia teppista, ricchettone, criminale, provocatore. Pare che ami travestirsi da sinistra, ma sia un docile strumento del terrore. E lo beccano ogni tanto che si buca o maneggia un po' nervoso una pistola o che lancia da una moto sempre in fuga una molotov sull'uscio della scuola.
Pronto, allora, buonasera, mi senti? Sì? Pronto?
Benissimo.
Sì, io ti sento piano, però se mi puoi alzare un po'. Allora, con te siamo per parlare di questa iniziativa, la prima di quest'anno politico, che si terrà appunto il 20 prossimo davanti alla regione. Non è assolutamente, ma tu lo direi meglio, un nuovo passo di interlocuzione,
no,
perché tanto sappiamo che è inutile, ma invece sarà un'assemblea di tutta una serie di strutture che hanno fatto proprio questo appuntamento un po' da diverse parti della nostra regione. Ti lascio la parola.
Certo, allora sì, no, ma infatti secondo me di scadenze sotto la regione, almeno noi anche come coordinamento appunto delle donne, delle libere soggettività, dei consultori del Lazio, ne abbiamo fatte una marea. Però il significato di quella che faremo il 20 è un po' particolare, perché naturalmente noi era partita dal fatto di un appuntamento che D'Amato ci aveva dato, naturalmente tirato come al solito dal colletto, dall'orecchio, eccetera, per il 5 settembre, che poi ci viene appunto rinviato da Schiavetti 3-4 ore prima dicendo che erano troppo impegnati per la campagna elettorale. Quindi parte naturalmente su un documento che noi gli abbiamo inviato precedentemente su 10 punti fondamentali per far funzionare una struttura territoriale sociosanitaria come consultori, e che abbraccia naturalmente tutti quelli che sono i diritti, i bisogni, i desideri, eccetera eccetera. Però la cosa importante è che invece da quella che è stato questo inizio, l'allargamento, il coinvolgimento appunto di moltissime altre realtà, appunto dell'assemblea della sanità appunto regionale, vede un significato che si arricchisce enormemente, perché effettivamente sia Villa di Burtina sia noi naturalmente dei consultori stiamo aspettando, come se poi cambiasse qualcosa, questi benedetti ufficializzazioni degli incontri, che poi naturalmente hanno il significato se ci stanno dietro i rapporti di forza, le proposte, i quartieri, i territori, le donne, le libere soggettività, l'utenza e via di seguito. Quindi il fatto del 20 sicuramente, proprio perché è un'assemblea aperta, ha un altro sapore, ha un sapore naturalmente prima delle elezioni, ha un sapore molto valido e molto significativo rispetto a tutte le schifezze che questi stanno facendo nella campagna elettorale da destra a sinistra, con una profonda ignoranza su tutti i campi, perché non è che parliamo solo di salute, basta pensare appunto a che cosa significa tutta la problematica energetica, il discorso del caro vita, i diritti lavorativi e chi più ne ha più ne metta. E quindi il fatto di aver ampliato appunto quella che poteva essere una scadenza tipicamente mirata su un servizio sanitario basilare come consultori, diventa invece un qualcosa che si rivolge al caro vita, che si rivolge a quelli che sono i diritti naturalmente di tutti gli operatori, anche se poi chiaramente nei 10 punti che noi abbiamo mandato alla regione, quindi anche ad Amato eccetera, su cose da fare nei consultori, per esempio il problema dell'accoglienza, il problema del personale, il problema dell'equipe completa, il problema della controinformazione per tutte le donne, l'apertura ai giovani, agli adolescenti con gli spazi, specialmente il pomeriggio, autogestiti, la capacità appunto di attuare l'R1, non, appunto che è la pillola per l'aborto abortiva, appunto, non, che non utilizza naturalmente livelli chirurgici eccetera, ma utilizza soltanto i farmaci in tutti i consultori e non solo in quattro come succede naturalmente nel Lazio. E poi ancora l'importanza che ha la preparazione al parto e quelli che sono i corsi naturalmente sull'allattamento, l'apertura a tutte le età, dall'adolescenza al dopo con la menopausa per le donne anziane, le libere soggettività. Quindi già c'era un insieme di obiettivi che coinvolgevano tutto, tutti e tutto, ma il fatto naturalmente ci siano altre realtà diventa un qualcosa invece di concreto, che possono andare appunto dalle compagne e dei compagni che si muovono all'interno appunto di Villa Tiburtina con tutta la battaglia che viene fatta ormai da anni all'interno del quartiere, il discorso per esempio di tutte le RSA, le strutture sanitarie per anziani, che hanno naturalmente avuto un'ulteriore batosta, ma già erano abbastanza carenti e tragiche con il Covid, il discorso naturalmente che si apre a quelle che sono anche strutture sindacali, a quelle che sono naturalmente la realtà degli occupanti delle case, insomma ecco tutto.
Sì, ecco,
questo
tra l'altro, scusami, hai illustrato benissimo eccetera, ricordiamo anche che un altro dei problemi enormi che ci sono in questa regione in più rispetto anche altre regioni è quello delle liste d'attesa. Porteremo anche questo, certo, questa questione, certo, che è ben presente a noi, sono anni che
non cambia nulla,
anzi peggiora peggiora anche l'assistenza, oltre, certo, ai tempi dell'assistenza
no
stessa.
Ma come si porta avanti la lotta contro gli obiettori, naturalmente contro quelli che boicottano, ma come si porta avanti la lotta contro il privato che avanza e che distrugge naturalmente non facendo funzionare il pubblico, per cui le liste d'attesa sono funzionali naturalmente poi per rendersi conto che poi vai a pagamento e manco te lamenti, ecco. Quindi tutto questo fa parte del bagaglio naturalmente del diritto, ma anche appunto di una salute intesa non soltanto a livello ospedalocentrico, perché manco la cura la fanno più all'emergenza, ma bensì un discorso fondamentale di prevenzione. Per fare prevenzione naturalmente bisogna coinvolgere complessivamente la vita, quindi il salario, la casa, l'ambiente, le condizioni naturalmente di un reddito, e chi più ne ha più ne metta. Quindi è un po' questo lo spirito dell'Assemblea del 20 aperta, e che speriamo oltretutto di vedere anche altre realtà che non stanno attualmente nell'Assemblea Sanità Regionale, che non stanno nel coordinamento dei consultori, ma che si sono sempre mosse e si continuano a muovere su quello che è il diritto alla salute, che poi veramente quando poi si dice diritto alla salute, no, ormai anche questo sembra un qualcosa di vecchio, no, che viene usato, diritto alla salute, però veramente nel momento in cui noi riempiamo e ricostruiamo e ridiamo senso alla parola salute, si capisce naturalmente che quando si parla del diritto di vivere, fondamentalmente la salute non può e non deve mancare, perché coinvolge naturalmente tutti i condizionamenti non solo del nostro corpo ma anche della nostra mente. Quindi potremmo parlare dei giovani, di tutto quello che ha significato anche la DAD, quanti sono i condizionamenti che avvengono quando tutti parlano degli adolescenti con i tentativi di suicidio, preoccupati, e poi naturalmente non si fa niente, assolutamente niente, per rendere invece operativo questo concetto di salute complessiva di,
certo,
vita. Quindi,
senti, direi anche tu hai fatto un accenno appunto alle strutture che fanno parte poi dell'Assemblea regionale, che sicuramente, sì, hanno partecipato proprio alla costruzione
certo,
di questa
della scadenza.
Speriamo, certo, auspichiamo, come si dice, che anche la sensibilità di compagni e compagne, non solo della città in questo caso, non vogliamo pretendere dalla regione, ma ci farebbe piacere, comunque verranno i compagni e le compagne di Viterbo, dei Castelli, parteciperanno,
certo,
però insomma speriamo che ci sia una maggiore sensibilità da parte poi di tutti i compagni e le compagne romani rispetto a questa questione che tu hai illustrato in modo molto, molto ampio. Quindi ripetiamo, se vuoi l'appuntamento lo lascio fare a te.
Sì, è il 20 alle 4 a piazza, quella piazzetta che io non mi ricordo il nome, di fronte alla regione, che è stata data insomma ufficialmente, richiesta e tutto quanto, e si chiama piazza, dillo tu.
Rodrigo da Pordenone.
Eccolo, bravo, ci sai, era qualcuno, perché io questo poco me lo dimentico sempre.
Era un miniaturista, insomma, comunque. Faceva,
ecco,
le
in tutti i modi, è la piazzetta sulla Colombo, è facile perché
sì,
dalla
sì,
Colombo
sì,
si vede
Colombo
la regione
sulla destra venendo dal centro. Va
sì,
bene.
Poi ci staremo con i nostri striscioni, chiaramente
sì,
non ci saranno bandiere, non ci sarà altro che striscioni che dicono le parole d'ordine, le nostre battaglie, la nostra voglia di trasformazione, e più che altro naturalmente proprio perché siamo vicini alla fine della loro campagna elettorale, che non ci ha coinvolto appunto assolutamente se non nella voglia di trasformazione e di continuare le nostre battaglie, saremo naturalmente in piazza, perché è pazzesco pensare che questi fanno le campagne elettorali e non parlano e non sentono chi direttamente attraverso i territori, attraverso gli ospedali, attraverso i quartieri, attraverso i posti di lavoro. Questi proprio non si filano de pezza, quindi bisogna inevitabilmente costruire le nostre battaglie e farci sentire.
Ci vediamo lì allora, piazza
okay,
Odrigo da Pordenone,
certo,
il 20 alle ore 16. Ciao, grazie mille.
Ciao, grazie a voi. Ciao.
Bene, andiamo quindi di nuovo con un breve stacco musicale che ci introduce un po' a un aspetto che ulteriormente richiama insomma in qualche modo queste battaglie di cui abbiamo accennato. Come detto, poi faremo un riepilogo a fine trasmissione degli appuntamenti, e appunto che è la questione della repressione degli operatori sanitari, e quindi mandiamo un breve stacco per poterci
pure
collegare
lunghetto. Pure lunghetto,
pure lunghetto ci dicono.
quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare. Tutto quello che tengo da fare è dire quello che tengo da dire. Quello che tengo da dire e da fare mi parla di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire, ti devo parlare.
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria.
Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare. Quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire, trovare parole. Quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire. Allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola.
E ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria.
Nave senza rotta nella tempesta e smuove soli e le lune in una parte come altrove. Viso mostraci il colore del cuore e poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita e poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita.
Se ancora non lo sai, presto lo saprai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. Quello che sei stato è diventato ciò che sei. E ciò che sei diventerà quello che poi sarai. Ancora non lo sai, ma presto lo saprai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. I conti col passato già li hai fatti o li farai, sai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. Tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare. Tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire. Quello che tengo da dire e da fare mi porta lontano, non posso restare ancorato al passato. È arrivato il momento di lasciare andare, di ricominciare.
Pronti per attraversare il fiume che sa di sale come il pane altrui. Bocche tremanti per il freddo, ogni chiusi del pianto un muro. E poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita. E poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita.
No, non puoi capire, proverò a spiegare mo. Quando quello che ho da dire è libero di andare, provo solo a far sentire il gusto ed il colore. No, di fronte allo stupore ti puoi solo.
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria. Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria.
Un poco strani e tutti vogliono spaccare. Sono tutti molto stanchi, tutti pronti per cambiare. Poi spaccano solo le palle, sono stanchi di mettere tag. E per loro cambiamento è cambiare cellulari. Loro sono conservatori come peggio di mio nonno. Solo che nonno almeno aveva ancora qualcosa da conservare e l'ha conservata male, almeno guardando il risultato generazionale.
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato abbiamo al telefono una compagna per parlare di uno dei tanti episodi di attacco alla libertà di espressione, in questo caso possiamo dire di lavoratrici e lavoratori, in particolar modo nella sanità, anche se sono metodi oramai diffusi un po' in tutti i luoghi di lavoro, a partire da quelli pubblici ma anche in quelli privati già da tempo. E ci riferiamo al fatto che venerdì prossimo 16 settembre ci sarà un'udienza rispetto a un processo intentato a una lavoratrice, a un lavoratore peraltro all'epoca delegati sindacali di Cobas al ospedale Spallanzani, per semplicemente aver presentato delle osservazioni su quelle che erano le situazioni di difficoltà all'interno dell'ospedale in occasione di uno dei tanti giri pubblicitari del presidente della Regione Lazio Zingaretti. Però ecco, appunto, abbiamo al telefono chi ci può raccontare al meglio di cosa si tratta e di che cosa vogliamo fare venerdì. Pronto, ciao.
Ciao, ciao compagni, ciao compagne.
Ciao.
È un po' che non ci sentiamo.
Esatto, vai.
Allora, intanto grazie per insomma questo spazio, e un po' era per ecco riportare appunto.
Si sente niente.
Diciamo, anche se sicuramente in tutto questo tempo appunto altri episodi di repressione ci sono stati e continuano ad esserci, anche molto pesanti. E però un po' visto appunto, come diceva il compagno, una prossima diciamo udienza in tribunale proprio per questioni di repressione, volevamo un po' di parlare di quello che è accaduto e fare anche una, come dire, una chiamata solidale proprio affinché alcune lotte, soprattutto nell'ambito della sanità, che negli ultimi anni con la pandemia è stata, e anche i lavoratori sono stati abbastanza massacrati anche dal punto di vista lavorativo e dei carichi di lavoro, e quindi volevamo un po' ricordare quello che è accaduto, che per adesso insomma sono passati anche diversi anni da quegli episodi specifici, e quando appunto allo Spallanzani nel 2017 cominciarono una serie di proteste e dovute, diciamo che le ragioni fondamentali erano la carenza d'organico, che insomma, diciamo, scoppiata la pandemia si è scoperchiato il vaso di Pandora, come se fosse in realtà un segreto, e è venuto fuori quanto fossero gravi le carenze di organico nella sanità. E poi c'erano altre, diciamo, questioni, alcune interne, quindi l'utilizzo di doppi turni proprio a causa della carenza d'organico, quindi accumulo di ore per i lavoratori, difficili poi da recuperare, notti, turni di notte aumentati da 10 a 12 ore da diciamo senza in realtà aver ascoltato quelle che erano le esigenze dei lavoratori, perché vi assicuro che già una notte di 10 ore è pesante, figuriamoci 12 ore. Ma poi c'erano anche altre questioni, appunto, che soprattutto nella giornata di protesta più importante, in cui, che era il 30 maggio 2017, in cui Zingaretti venne a far visita allo Spallanzani per festeggiare gli 80 anni dell'istituto, quel giorno durante la protesta chiaramente abbiamo ricordato temi di cui abbiamo parlato, insomma, hai parlato anche fino a pochi minuti fa, ma che sono temi importanti per tutta la collettività, e quindi l'accesso alla salute pubblica, che è diventata appunto sempre meno accessibile anche per i costi, e come diceva prima la compagna, proprio perché c'è uno schema politico, una strategia politica in cui si sta cercando di portare la sanità verso il privato, arricchendo così alcuni signori della sanità. E poi in quel periodo c'erano stati, ma non che non ce ne siano più, tagli ai posti letto, chiusure di ospedali, insomma i temi erano tanti. Dopo queste proteste, dopo insomma il fatto di aver spiegato un po' quali erano le ragioni, appunto al tempo due lavoratori furono sospesi 4 mesi dallo Spallanzani, e anche querelati dalla Procura della Repubblica. Questo per fare un po' il riassunto a chi non si ricorda la storia, anche se penso che molti e molte compagne si ricordano un po' com'è andata. E, la, diciamo che i processi repressivi, anche se sono passati 5 anni, sono andati avanti, perché come gli esami sembra che questi processi non finiscano mai. E diciamo siamo arrivati al punto per il quale al Tribunale Civile di Roma, in realtà il Tribunale ha dichiarato nel sentenza di primo grado illegittima la sospensione, e in quel contesto la Federazione COBAS e Sanità, Università e Ricerca si era anche presentata in giudizio, e quindi il giudice ha anche riconosciuto un danno che il nostro sindacato aveva subito a quel tempo, ed è stata per questo siamo stati risarciti noi e risarcita la federazione. È chiaro che poi il risarcimento economico a quel tempo, cioè, ma in generale non era la cosa che a noi interessava di più, ma il fatto che comunque sia questa repressione ha spento le lotte, quindi un po' la repressione, un po' poi è arrivata la pandemia, per cui insomma diciamo che in qualche modo sì, c'è stato risarcimento, ma poi il risarcimento vero in realtà, cioè, diciamo che da un certo punto di vista un po' l'hanno anche vinta loro, almeno a quel tempo. E oltre poi al Tribunale Civile diciamo che si sta affrontando anche tutta un percorso purtroppo di processo penale, e venerdì appunto ci sarà la seconda udienza di questo processo per contro i due lavoratori per diffamazione aggravata, perché nonostante insomma si è parlato di carenza d'organico, la salute pubblica che è poco accessibile e tutto il resto, questo è stato considerato diffamazione.
Ecco, scusa se mi senti?
Sì.
Ecco, scusa se ti interrompo, perché per spiegare meglio a chi ci ascolta. Prima avevi accennato alla querela da parte della Procura della Repubblica. In effetti qui c'è un querelante privato, cioè la Procura della Repubblica è quella che poi ti chiama in giudizio, ma qui c'è un querelante privato, non so se lo vuoi ricordare, c'è cioè una persona fisica,
sì,
no?
C'è una persona fisica che era al tempo la direttrice generale dello Spallanzani, e che presentò querela, però come appunto direttrice generale, quindi in qualche modo anche l'istituto Spallanzani entra
certo.
in questo processo penale. Però sì, nel senso che poi a quel tempo la querela fu fatta da parte sua, e per cui in realtà attualmente il direttore generale è un'altra persona, per cui in realtà venerdì crediamo che ci sarà anche la presenza della direttrice generale, non lo sappiamo, perché non adesso ancora, a volte non si sanno tutte queste informazioni prima del processo, però a noi diciamo poco interessa, e più che altro l'interesse è diciamo di nuovo cercare di riportare un po' più di luce su queste questioni, anche perché non è che in quel periodo e anche attualmente siamo gli unici ad avere in ballo alcuni processi, ci sono altri compagni in altri ospedali romani, insomma altre questioni che ricordiamo che purtroppo hanno subito e stanno subendo ancora come dire queste risposte da parte dei vertici delle aziende, ma in qualche modo legate anche un po' ai vertici politici della regione, proprio perché a volte anche le direzioni degli ospedali e anche i primariati sono sempre di nomina politica ancora oggi.
Certo.
E, Sì, volevi chiedere qualcos'altro?
Sì, no, niente, volevo dire, allora, rispetto a questa situazione che insomma hai descritto con chiarezza, per cui in un percorso di mobilitazione all'epoca, peraltro la risposta a quelle sospensioni fu anche molto significativa. Mi ricordo che fu costruita una giornata di mobilitazione davanti allo Spallanzani, in cui parteciparono parecchi lavoratori anche di realtà esterna allo Spallanzani stessi, i lavoratori di ACI Informatica in sciopero, e realtà del Policlinico Umberto I e così via. E questo ha portato poi a questa fase attuale. Come ricordavo all'inizio, il venerdì, in questa seconda udienza, voi avete invitato diciamo chi è sensibile in questa città ai temi della salute a portare la propria solidarietà con una presenza lì a Piazzale Clodio. E quindi, ecco, rispetto a questo volevo sapere un po' quali
Scusa,
sono
ci sento attratti.
Dicevo, rispetto a questo volevo sapere rispetto a questo volevo sapere un po' qual è l'appuntamento per venerdì, quindi a che ora e il luogo, così appunto che possiamo portare il nostro sostegno e magari da quell'appuntamento in tribunale anche rincontrarci nuovamente martedì 20 sotto la regione per continuare ad agitare i temi della salute.
Certo. Allora, l'appuntamento solidale per sarà venerdì 16 e alle 11. Anche se diciamo che l'udienza è fissata per le ore 12, però appunto diciamo pensiamo di volerci incontrare anche prima, proprio per forse anche tra compagni e compagne condividere altri appuntamenti o comunque sia come dire, sentire questa solidarietà, anche perché diciamo che questi momenti non sono sempre così dei momenti felici, dover andare in tribunale per in qualche modo dire quelle che sono poi, cioè il fatto di aver difeso i diritti dei lavoratori, cioè una cosa, cioè essere chiamati per giustificare questo, che insomma è un po' un'assurdità, ma purtroppo appunto questa è la repressione. Quindi venerdì 16 alle ore 11 davanti al tribunale di Piazzale Clodio,
quindi all'ingresso di Piazzale Clodio, fra l'altro. Sì. Non so adesso com'è ultimamente la situazione rispetto all'accesso all'aula per varie questioni Covid, se può assistere liberamente oppure.
Allora, abbiamo provato a chiedere questo. E in realtà non è chiarissimo, nel senso che apparentemente sembra che ci siano ancora delle regole rigide a causa del Covid, quindi non è detto che i compagni e le compagne che verranno
lì riusciranno a entrare,
potranno entrare all'interno in aula. E quindi poter insomma anche essere presenti durante l'udienza. Questo purtroppo non abbiamo la certezza di questo, e chiaramente a noi farebbe molto piacere, soprattutto nel momento insomma dell'udienza, che ci fossero i compagni e compagne a sostenerci. Però per noi è anche importante, ma in generale appunto per la lotta, essere anche incontrarci fuori prima di questo insomma
di questa udienza,
momento un po' triste, direi.
Va bene.
Se... quindi ecco, chi può, noi insomma saremmo molto felici di avere questo sostegno venerdì.
Allora ci vediamo sicuramente lì a Piazzale Clodio alle 11, sì. Alle 11, sì, venerdì,
alle 11.
Venerdì 16.
Venerdì 16.
Ci vediamo lì.
Perfetto, grazie per questo aggiornamento e a risentirci presto, a venerdì.
Ciao, a venerdì. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Bene, abbiamo concluso anche questa corrispondenza. Di nuovo passiamo alla musica e poi torneremo in studio con l'ultima corrispondenza di oggi.
Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Stato Interessante. Stasera parleremo del ruolo dell'informazione in questo paese di grandissimi figli.
Suo papà l'ha abbandonata che aveva 3 anni per sposarsi con un transessuale. Qualcuno vuole dire la sua?
Ma che bella trasmissione, somiglia con precisione alla bottiglia marrone delle mie chiappone dopo colazione. Ma dov'è il pudore di queste persone pagate per dare un'opinione, drogate dalla televisione? Genitori orchi, figli snorchi, parenti contenti di stare in TV a lavare panni sporchi. Cerchi nuovi sbocchi per gli occhi, fai zapping e ti sciocchi, trovi sciocchi, li sciocchi in bocchi. Ti intacchi con presentatori ingrati, stipendiati da innamorati, casi umani spesso interpretati da attori improvvisati. Ballerini incalliti, giudicati da maleducati. Loro saranno famosi, noi saremo frustrati. Abituati ad una TV accesa che ci pare spenta. Ci pesa la gente che si accontenta, da casa non si addormenta ma si gasa, commenta e segue attento sto scempio mentre lo share aumenta.
Perché nella vita vince chi figura, farà passi da gigante chi figura, possiamo farlo tutti quanti, benvenuti nell'età dei figuranti. Perché nella vita vince chi figura, farà passi da gigante chi figura, lo mette in culo a tutti quanti, benvenuti nell'età dei figuranti.
Buonasera signor Rizzacapa, prego si accomodi.
Oggi vali poco se appoggi e tanto quanto distruggi. Immagina una pagina di insulti, insulsi, roba dalla mano e polsi, morsi e pochi rimorsi, mai pronti soccorsi.
Aborro questi discorsi.
Nei salotti TV, figuranti stolti fanno più ascolti di molti programmi colti, tant'è che tanti li ascolti, dando potere a spalti di giudicanti.
Tanti re, pochi fanti.
Nei comizi tizi arroganti attizzano, tizioni ardenti schizzano, epiteti pesanti, vanti. Venti spinti, da fiati spenti, soffiano, intenti alla battere, battono. E gli abbattuti si battono finché possono. Poi capito l'hanno, capito non hai capito lo che sto scrivendo. No, mi offendo, né mi sorprendo. Se ti difendo, così facendo rendo. Per ciò che innalzo,
per ciò che stendo.
Perché nella vita vince chi figura, farà passi da gigante chi figura, possiamo farlo tutti quanti, benvenuti nell'età dei figuranti. Perché nella vita vince chi figura, farà passi da gigante chi figura, lo metto in culo a tutti quanti, benvenuti nell'età dei figuranti.
Andiamo allora dai microfoni, questa lo ricordiamo, anzi lo diciamo a chi si è messo in ascolto da poco, è la trasmissione settimanale dell'Assemblea regionale per la salute del Lazio. Credo che adesso ci sia un'altra corrispondenza, quindi la prendiamo. Va bene così? Sì, la prendiamo, si tratta... No, no, mi sembra una del TG3 quando non gli dicono quello che sta succedendo, mi fa segno di sì. Allora sì, adesso l'avremo in diretta questa corrispondenza. Si tratta di una denuncia, chiamiamola così, di quello che purtroppo accade spesso negli ospedali, nelle strutture sanitarie di questa città. Pronto? Pronto?
Sì, ti sentiamo bene. Allora, come abbiamo detto, insomma, è un episodio particolarmente grave quello che è accaduto a tua nonna, ma in generale poi è un po' rappresentativo di un momento difficile che va avanti da tanti anni, più che un momento all'interno delle strutture sanitarie. Quindi non so se vuoi un po' raccontarci che cosa è accaduto.
Sì, volentieri. Allora, intanto mi presento, io sono Sara e sono la nipote della signora in questione, che ha 91 anni, una persona estremamente in salute, veramente fino al giorno prima di presentare questa leggerissima febbre, che comunque l'ha portata in uno stato di confusione. Così preoccupati ci siamo rivolti al primo ospedale, in seguito al consulto del medico di famiglia, cioè per stare più, diciamo, tranquilli che venisse in qualche modo controllata subito, che gli facessero delle analisi del sangue al momento del ricovero, comunque in pronto soccorso, ci siamo recati in modo autonomo al Policlinico Casilino. Al Policlinico Casilino gli hanno dato un codice di emergenza e la prima dottoressa con la quale ci siamo interfacciati ci ha rassicurato sul fatto che si trattasse di un'infezione da blocco intestinale, che il blocco intestinale provocava una serie di sintomatologie e nonna le aveva tutte. A quel punto il pomeriggio prosegue con il trattamento di questo problema fino alle 19:30, dove ci chiamano di nuovo al cellulare e ci dicono: guardate, la situazione è abbastanza stabile, abbiamo ritenuto opportuno di rifare nuovamente una somministrazione per questo farmaco, però la situazione non si è sbloccata come ci immaginavamo, perciò ci diamo tempo fino alle 21:30, dopodiché ripeteremo una seconda TAC all'addome per vedere se la situazione si è sbloccata oppure no. Quindi noi a quel punto siamo tornati a casa e aspettando notizie telefoniche, sempre esclusivamente telefoniche, delle 21:30. Le notizie ci sono arrivate intorno alle 22, ma non dalla dottoressa con la quale ci siamo interfacciate per tutto il pomeriggio, ma da un altro dottore che telefonicamente ci dice di andare a prendere, che comunque non si trattava di blocco intestinale ma di demenza senile. Ovviamente la telefonata si è ridotta veramente in due minuti, non di più, non c'è stato neanche il tempo di fargli delle domande. Comunque ci siamo affrettati ad andarla a prendere e abbiamo atteso fuori nel cortile dell'ospedale che ce la portassero. Dopo pochi minuti nonna è uscita sulla sedia a rotelle, accompagnata da un'operatrice, da una portantina, che aveva in mano la lettera di dimissione del pronto soccorso. A quel punto io là, onestamente, una donna di 91 anni che gli hanno tolto comunque gli auricolari, dove comunque ha difficoltà se non gli parli senza mascherina, ha difficoltà comunque a capire, ho preteso gentilmente che mi uscisse un medico per poter parlare di persona, anche perché eravamo stati tutto il pomeriggio là fuori con il pensiero che stesse trattando un blocco intestinale, e poi quello ci chiama d'amblè e ci dice che per lui è solo demenza senile. Volevo capire un pochino questa situazione. Nel frattempo nonna è uscita e ci siamo accorti che aveva la gonna tagliata. Questo è stato una prima cosa, così apparentemente quando è uscita dico: che t'hanno fatta la gonna? L'hanno tagliata di qua e di là. Ok, il medico mi fanno sapere che non poteva uscire, e a quel punto io un po' arrabbiato ho detto: va bene, se non può uscire il medico chiamo la polizia, i carabinieri, perché non si può, non mi potete dimettere una donna di 91 anni con due fogli e qui nessuno mi spiega che cosa è successo. Comunque, in seguito a questa cosa, il medico dopo 5 minuti è uscito fuori. Ora, non entro in merito alla diagnosi da lui data, perché non sono un medico e quindi poteva essere giusta la prima, poteva essere sbagliata la seconda, non lo so. Fatto sta che comunque si è ovviamente rapportato con un modo arrogante e mi ha detto più volte che lui mi aveva fatto una cortesia ad uscire, mi ha detto: va benissimo,
capisco che il Covid c'è, esiste ancora, dico però non mi sembra normale far dimettere una persona di 91 anni con due fogli in croce, con una diagnosi dove c'era scritto che si rimanda al medico curante con la necessità di fare delle valutazioni neurologiche e con tre volte al giorno olio di vasellina. Allora, pronto, mi sentite?
Sì, sì, sentiamo.
Ah, ok, scusate che non sento nulla.
Ci siamo.
Quindi intanto lui poi, quindi la sua collega ha presupposto fosse un blocco intestinale, lei presuppone si tratti di demenza senile, a questo punto il neurologo, come proprio punto spontaneo, quindi a questo punto il neurologo che ne pensa? È demenza senile? È constatato? A quel punto lui mi ha detto: questa discussione si sta facendo sterile, io non me ne devo andare. Comunque nonna, tornando a casa, non aveva le mutande, non aveva le calze, una gonna strappata e con un pannolino tagliato. Trascorre la notte a casa e il giorno dopo, chiaramente di nuovo rintontita con questa febbretta, vado a leggere bene un attimo le analisi che le avevano fatto la sera prima, e le analisi presentavano dei valori di infezione molto alti. A quel punto, in preda anche al panico, abbiamo chiamato un'ambulanza questa volta, che l'ha portata a Tor Vergata. Portandola a Tor Vergata, quindi il giorno dopo, con questi fogli rilasciati dal Policlinico Casitino, loro si sono un po', vedendo le analisi, come mai è stata dimessa, perché qui i valori sono abbastanza alti, eccetera. Hanno ripetuto nuovamente le stesse analisi, hanno ritenuto opportuno chiaramente trattenerla e ha fatto altri giorni in obbi, e qui si rinnova un altro scenario, il fatto che noi per quattro giorni non abbiamo potuto vederla. Ovviamente nonna non aveva voluto il cellulare, quindi non sapevamo in qualche modo come poterla rintracciare. I medici purtroppo non ci hanno mai telefonato. Abbiamo avuto delle informazioni grazie a delle persone di nostri conoscenti che lavorando nell'ospedale prendevano informazioni attraverso il computer. Nonna esce l'altro giorno, viene dimessa dal policlinico di Tor Vergata per essere trasferita in una struttura convenzionata, perché nella medicina di Tor Vergata non c'erano posti, e siamo riusciti a vederla finalmente. Ovviamente il primo pensiero che lei ha avuto è stato: pensavo che mi avevate abbandonato. Mi sono sentita smarrita, ringraziando il cielo si è sottoposta alle cure farmacologiche immediatamente con l'antibiotico, quindi per fortuna è tornata la lucidità, è in grado di rispondere a tutte le domande che loro gli fanno, ed si sente anche più serena, perché chiaramente ora ci può vedere, anche se per 20 minuti, ci può vedere ogni giorno un membro della famiglia.
Certo, ma questa è una cosa proprio che abbiamo rilevato molto in questo periodo, no? Questo fatto che tutto sommato, per certi versi, fa pure comodo questa questione del Covid per lasciare i pazienti
isolati. Ma guarda, in genere ti devo dire, anche per esperienza personale, che in tempi passati, in genere, quando ci si tratta di degenti anziani, gli operatori favoriscono la presenza dei parenti, perché gli levano un sacco di problemi, perché ovvio l'anziano, esatto, spesso, certo, non cammina bene, ha bisogno di assistenza, eccetera. Quindi in genere nei reparti, per esempio, diciamo geriatrici, o dove c'è una forte presenza d'anziani, è facile che l'orario delle visite sia molto allungato. Io quello che mi colpisce è non tanto l'atteggiamento arrogante del medico, perché non viste da medici, infermieri, eccetera, è vero, sì, fanno un lavoro difficile, soprattutto molto complicato, però questo non autorizza nessuno che ha rapporti con il pubblico a comportarsi in questo modo, soprattutto in una situazione delicata come quella della salute. Non capisco perché davanti a quelle analisi si è preso pure la responsabilità. Chi l'ha firmate le dimissioni? Forse l'ha firmate lui. Insomma, queste sono cose che andrebbero approfondite. Oltre al fatto che tu hai detto che ti sei sentita smarrita, io mi sono molto commossa quando hai detto che le parole di tua nonna, pensavo che mi avesse abbandonato, che è qualcosa di terribile, che non dovrebbe mai accadere. Oltre, insomma.
Oltre il pensiero, perché ripeto, nonna vive in casa con tutti quanti, siamo una famiglia, ecco, siamo tutte nipoti che hanno a loro volta i figli, quindi lei è bisnonna di 3 nipoti, si occupa di tutti e 3 i bambini, si occupa di noi, cioè una donna che veramente fino al giorno prima di questa febbretta era completamente piena di vita, nonostante i suoi 91 anni. Quindi quando lui mi parlava di demenza senile, ho fatto un po' fatica a dottore, ma è possibile da un giorno all'altro? Per me è così.
Infatti è questo che a me, cioè che si sia spinto fino a questo punto, mi colpisce molto. Che poi una persona anziana, ma anche giovane, davanti a una febbre che magari dura da diversi giorni e probabilmente, non lo so, magari derivata proprio da un blocco intestinale o comunque dall'infezione intestinale, si disorienti, è una cosa abbastanza normale in un ambiente diverso. Può succedere pure a una persona giovane. Non riesco a capire. Anche, cioè è stato proprio sicuro che l'avrebbe passata liscia, questo che mi colpisce molto, ecco, mi fa riflettere su che cosa. Certo, il Policlinico Casilino, lo ricordiamo, era l'ex Villa Irma, che poi è stata integrata nelle strutture convenzionate, ha anche una certa rinomanza, diciamo, nella città, ma io per le esperienze che ho avuto direttamente lì non sono niente di tragico, ma nemmeno niente di, diciamo, di positivo, ecco, questo lo posso dire, per fortuna poche, però quelle lì non sono state buone.
Ma appunto quello che si rileva in questo tuo racconto è come in questo momento, perché appunto non è l'unico caso, no? A me, mentre ne parlavi, mi veniva in mente le questioni che pongono i familiari delle persone ricoverate all'interno dell'RSA, RSD, dove diciamo l'aspetto umano e la necessità che quindi una persona venga curata anche grazie agli aspetti di carattere affettivo viene completamente ignorato, per cui queste persone prendono il farmaco. È un po' la stessa logica per cui la soluzione è sempre chimica, che sia il vaccino, che sia il farmaco, eccetera, e mai invece si affrontano gli elementi umani che pure caratterizzano una condizione di salute difficile, insomma. Quindi ecco, in questo senso diciamo che la mobilitazione che faremo martedì prossimo 20 settembre dalle ore 16 sotto la Regione Lazio, con momento di assemblea, di confronto e dibattito sui temi e della salute, quindi tutti gli elementi oltre gli aspetti sanitari, diciamo può essere occasione anche per ragionare insieme di queste cose. E niente, questo intanto ti vogliamo ringraziare per questa tua testimonianza. Non so se
grazie
vuoi
a voi
aggiungere...
per la voce.
Okay, non so se vuoi aggiungere altre considerazioni, se no ti salutiamo.
Guardate, io ho fatto una promessa a lei che avrei portato avanti questa cosa, perché come ho detto a nonna, oggi ci sei tu, domani ci posso essere io nella tua stessa condizione, e sapere che c'è qualcuno che mi difende e che mi protegge mi fa stare molto più serena.
Certo. Va bene, un abbraccio, ti abbracciamo forte.
Grazie ciao. A voi, arrivederci.
Ciao, ciao.
Arrivederci. Grazie, ciao. Va bene, diciamo.
Vai. Beh, insomma. Sì, diciamo che. Ecco, quando nelle nostre rivendicazioni, volanti, eccetera, si parlava di sempre di sanità umanizzata, no? È proprio questo uno degli aspetti, non è il solo, ma insomma è sicuramente uno degli aspetti, e neanche e forse fra i più importanti, perché appunto mi avete abbandonato, una persona anziana, gli viene in mente questo, ti fa immaginare, ti fa capire che cosa. Questo è un aspetto, e quindi facciamo bene, perché poi questi casi ci confortano da un lato e ci terrorizzano dall'altro per certi aspetti, no? E allora accanto al conforto di stare su, almeno di aver capito che una delle rivendicazioni sacrosante è quella di umanizzare questa struttura sanitaria, che così non è, che significa anche umanizzare i rapporti, umanizzare le persone, fargli capire agli operatori sanitari di qualsiasi livello che, siccome la salute non è una merce, gli ammalati non sono dei pacchi che tratti esseri umani, e quindi dovrebbero godere dello stesso rispetto e attenzione che a volte proprio gli operatori sanitari anche giustamente pretendono, insomma. Però l'altro aspetto viceversa che mi viene in mente è che qui è un'intimidazione continua. Questa nel settore sanitario, ma non solo, insomma, abbiamo sentito prima l'altra compagna che stiamo ancora gestendo i lasciti di un periodo dove qui a Roma in particolare, ma non solo, poi ne abbiamo potute raccontare negli anni passati parecchie di queste situazioni, proprio nel settore sanitario, ma anche in tutti i settori dell'industria direttamente produttivi, i lavoratori non possono parlare perché immediatamente vengono colpiti da provvedimenti disciplinari più o meno ai sensi del contratto collettivo di lavoro, ma poi delle denunce pesanti che comportano che arrivano al licenziamento, ma anche e soprattutto alla richiesta dei danni da parte dei padroni della fabbrica o delle amministrazioni, in questo caso amministrazioni come quelle degli ospedali o delle ASL, perché alla fine ti possono chiedere anche i danni. Quindi è proprio un problema di intimidazione continua, è un atteggiamento punitivo che negli ultimi anni si è, insomma, preso piede. Non è che non ci fosse mai stato, ma diciamo c'erano un modus vivendi che non era ancora arrivato a questo. Potremmo risalire ai casi più eclatanti, ricordo per tutti gli operai dell'Alfa Romeo, insomma, no? Ormai sono passati Pomigliano. Esatto, quelli di Pomigliano, passati parecchi anni, ma insomma lì che avevano fatto in scenato una sorta di funerale, no? Con le bare, eccetera.
E lì c'era stato che alcuni operai si erano suicidati durante la cassa integrazione, e loro avevano,
esatto,
rappresentato Marchionne che si suicidava, dicendo, appunto, denunciando che quelle politiche,
esatto,
producevano,
portavano
morte
a questo. Quindi è una metafora, e invece fu presa alla lettera, insomma, ricordiamo tutti, penso, insomma, come andò a finire malamente. Ecco, se quello è l'episodio più eclatante, non è che poi nel tempo le cose, anzi, diciamo che questa pratica è diventata molto più diffusa da parte delle datori di lavoro cosiddetti, ed siamo arrivati, tra l'altro, in una situazione di pandemia in cui tutto si è esasperato, perché la paura, la gestione della paura hanno esasperato tutti questi atteggiamenti da parte delle istituzioni pubbliche, per cui viviamo ancora oggi in una, diciamo, dimensione di carattere intimidatorio, non solo per quanto riguarda il rapporto di lavoro degli operatori sanitari, quindi dentro le strutture, eccetera, ma anche per la popolazione, per i malati, per quelli che si ammalano e sono costretti. E questo esempio che abbiamo sentito mi sembra che lo richiami in pieno, insomma. Quindi direi che e qui forse si apre pure il capitolo vaccini, no? Dice che i vaccini, per come sono stati utilizzati, c'è due aspetti: uno dal punto di vista medico, che cosa significa, è vero o non è vero, ma soprattutto il discorso che legava i vaccini al Green Pass, e quindi diventava automaticamente un lascia passare, con tutto quello che abbiamo visto. Anche quello era, diciamo, tutta una dimensione di carattere intimidatorio, perché non c'hai il green pass, non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, eccetera eccetera. C'è una telefonata? Sì, allora sei pronto, sei in onda? No, ancora no. Ecco, sei in onda adesso. Ci senti?
Io sì. Voi mi sentite?
Sì, sì,
perfettamente.
Vabbè, no, niente, volevo ricordare un episodio, insomma, rispetto a questa storia dei lavoratori che parlano e che non parlano. E poi non è solo una questione rispetto ai diritti dei lavoratori, no, ma insomma anche ai diritti dei malati, soprattutto, che poi non sempre va a finire. Però insomma, adesso non mi ricordo bene, te parlo di circa 25 anni fa, forse una cosa del genere. Al Policlinico ci fu una storiaccia, perché praticamente successe che diciamo una persona era un tossicodipendente, eccetera, insomma questo tossicodipendente, non so se non mi ricordo se si trovava lì, che ce l'avevano portato, c'era lui che si era sentito male là fuori l'androne. E questo tossicodipendente, diciamo, dopo, insomma, l'hanno portato dentro la sala di visita, allora funzionava pure diversamente, insomma, l'hanno portato dentro, hanno visto, cioè, questo è il solito rompicoglioni, una cosa del genere, l'hanno buttato fuori. E quello stava fuori praticamente all'androne, buttato là per terra, fino a quando praticamente la mattina, passando, il personale che attaccava lo vide e quello praticamente era morto là per terra. Quindi noi su comunque una storia del genere, allora c'era il collettivo del Policlinico, facemmo un volantino in cui dicevamo queste cose, perché tra l'altro poi abbiamo capito che là c'erano state delle questioni proprio che non andavano, nel senso che era stata falsificata anche il registro di quell'accettazione, per cui era stato cancellato che loro l'avevano visitato prima e l'avevano rimesso fuori, una storia del genere. Noi facciamo questo volantino, dopo questo volantino parte autonomamente un'inchiesta della magistratura, e praticamente i medici che stavano dentro e praticamente anche parte sta inchiesta, e c'è un processo in cui erano processati i medici che avevano fatto questo impiccio, qualcuno che l'aveva lasciato fuori, insomma. Comunque era stato un caso mi ricordo che c'era, non so se vi ricordate, quella trasmissione del Barbato che faceva 3 minuti alla sera,
la cartolina,
bravo, c'era la cartolina, e andò addirittura lì questa storia su tutti i giornali, su tutta la questione, se non sta la magistratura, eccetera. Noi siamo stati chiamati come testimoni, diciamo, di quella vicenda, ma noi formalmente non abbiamo fatto nessuna denuncia, noi abbiamo fatto solo i volantini, abbiamo tirato fuori sta cosa, eccetera, così. Questo per far capire che se una cosa del genere, dopo quelli furono condannati, dopo che ti dico chi avvocati hanno messo Franco Coppi, cioè il Gota, diciamo, dell'avvocatura romana, eccetera, così, e alla fine in appello, insomma, l'hanno stangata in qualche modo, però in prima istanza erano stati condannati, eccetera. Io dico che se si ripetesse oggi una cosa, la prima inchiesta che sarebbe partita sarebbe stata nei confronti dei lavoratori che hanno scritto quel volantino, insomma, no?
Assolutamente sì.
Cioè, questo per far capire che è cambiato proprio un clima, insomma, no? È cambiato un clima in cui è un po' tutto quanto, perché lì comunque non è che chissà chi erano questi, non erano dei rivoluzionari né niente, però il costume generale faceva sì che questo episodio, che è un episodio profondo, che aveva dietro tante implicazioni, cioè il trattamento dei disadattati, di come si trattava tutta una fascia di persone che sono senza fitta dimora, eccetera, così. Un episodio, diciamo, di questo tipo qua, diciamo, trovava comunque anche uno spazio sia sui giornali, sia su, tu hai detto, è arrivato a cartolina, ma stette parecchio, insomma, no? Chi era il testimonio principale fra l'altro era compagno Francone, insomma, che fu un protagonista, il principale protagonista, insomma, di tutta questa vicenda. Oggi io penso che chi s'azzarda, diciamo, a fare una cosa del genere, diciamo, verrà, cioè, il primo inquisito, insomma, è chi le tira fuori questa storia. Quindi questo è, insomma, un po' una riflessione che facevo pensando a come si è evoluto, diciamo, la vicenda. E niente, volevo, insomma, di sta cosa, insomma, perché qui qualche mese e mezzo fa circa la direzione del Policlinico ha fatto un ordine di servizio che è passato in tutti quanti praticamente i lavoratori, che con un carattere veramente, non ce l'ho sotto mano, se no, cioè, mafioso, proprio col cuore dicendo: guardate, non vi azzardate a parlare, perché oltre i provvedimenti amministrativi, che comunque quelli da sicuri, ci saranno denunce penali, ci saranno. Quindi questo, diciamo, è diciamo la situazione che c'è. E quindi sta cosa è ormai completamente diffusa. Un'altra cosa volevo dire è che alla fine diciamo questi episodi, come Pagnito Spallanzani, ma come altri, diciamo, di queste storie, alla fine quello che ti rimane non rimane il fatto che, per esempio, i compagni dello Spallanzani sono stati, lo Spallanzani è stato condannato, cioè è stato ritenuto illegittimo quell'atto di sospensione dei 3 mesi, è stato multato lo Spallanzani per quell'atto che ha fatto, ma questa cosa, diciamo, non ha girato dentro l'ospedale. Dentro l'ospedale ha girato che questi due compagni dello Spallanzani per 3 mesi là non si sono fatti vedere, cioè quelli sono stati sospesi. Questa è l'immagine che rimane lì, che comunque, ma chi stava a cercare, diciamo, una vicenda in cui per dire comunque qualche cosa ti rischi comunque la sospensione, poi devi mettere avvocato, poi devi far ricorso, poi praticamente rischi la questione penale, e se oltre alla questione penale poi c'è pure quella civile, e ti richiedono pure i soldi in assenza quasi totale dei organismi che, diciamo, che ti stanno comunque a fianco, insomma, no? In cui, al di là, insomma, della solidarietà poi personale, diciamo, c'è poco altro, insomma. Questa è un po' la situazione che ci sta. Toccherà riviarne un attimo in mano, insomma, perché sennò è uno degli elementi che c'è stato. Vabbè, niente, volevo solo di questo.
Certo, grazie. In questo senso, appunto, l'iniziativa del 20 serve anche per ricostruire quel tipo di livello di organizzazione che oggi manca.
Io direi che, visto che sono le 17:25, possiamo, no, ma magari possiamo.
Volendo possiamo anche un pochetto sforare, perché tanto prima delle 6:30
sì,
non c'è,
so,
nessun
però,
altro in radio. Quindi
io so, questo sono teutonica.
Bene, come volete. Se anche vogliamo andare a un quarto d'ora, no, almeno, no, per introdurre l'argomento,
no, per no, lo rinviamo, sì, alla prossima puntata, insomma. Esatto. Volevamo riparlare dei vaccini e non solo,
quindi. Alla luce anche, come ho detto prima, di questa circolare dell'8 settembre che lancia, e possiamo uso questo termine appositamente, questo vaccino bivalente. E quindi sì, è importante, se vi va cercatela, è facile circolare Ministero della Salute dell'8 settembre, comunque si trova anche sul sito facilmente.
Anche la data emblematica, sì.
Esatto. E quindi adesso approfittiamo di questi minuti invece per ridire tutti gli appuntamenti, sono
bene,
tanti, di questi,
okay,
dei prossimi
andiamo
giorni.
Andiamo in ordine cronologico. Temporale, cronologico, esatto. Per primo, ricordiamo, domani ore 17:30 presso l'occupazione abitativa di Viale del Policlinico 137, se non ricordo male, la consueta riunione settimanale a cura del coordinamento regionale sanità. Chiaramente sono riunioni aperte a chiunque voglia portare il proprio contributo, e quindi ci siamo spostati all'occupazione del Policlinico. Questo non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso visto che è la prima trasmissione della nuova stagione, perché l'occupazione di Viale delle Province, dove normalmente ci riunivamo, è stata il 31 agosto riconsegnata così per così dire alla proprietà, visto che gli occupanti hanno ottenuto le case popolari, l'assegnazione delle case popolari, seppure chiaramente è una battaglia ancora aperta e sulla quale insomma i movimenti di lotta per la casa stanno continuando a portare avanti i loro ragionamenti. Quindi domani riunione coordinamento regionale sanità ore 17:30 via del Policlinico 137.
Poi c'era anche quella del Noinc.
Poi quella del Noinc è oggi.
Ah, è oggi
mercoledì 14 ore 18:30 la riunione del coordinamento regionale rifiuti, quindi pure qua chi vuole partecipare a via Appia Nuova di fronte all'ex cinema Mastroso a via Appia Nuova presso il comitato di quartiere Alberone. Venerdì alle 11 invece ci troviamo a Piazzale Clodio davanti al tribunale per portare il nostro sostegno alla lavoratrice e il lavoratore del coordinamento dello Spallanzani sotto processo per aver denunciato insomma le carenze di organico e quant'altro all'interno dello Spallanzani stesso. E poi martedì prossimo 20 settembre invece giornata di mobilitazione sulla salute, con una iniziativa, un'assemblea in piazza sotto la sede della regione, quindi a piazza Oderico da Pordenone zona Garbatella, e che sarà appunto una iniziativa di dibattito che affronta il tema sanitario ma anche tutti gli aspetti che determinano le condizioni di salute, quindi le questioni che attengono al caro vita, alla crescita dei costi delle bollette, ai problemi di salario, di casa e di tutti gli aspetti che de nocività appunto.
Se stai al freddo, se mangi male o se non mangi proprio, certamente in salute non puoi stare.
Esattamente, questo magari è uno slogan che racchiude tutto. E questi diciamo sono gli appuntamenti. In realtà c'è anche un altro appuntamento che è stato citato, che è il domenica 18 alle 18:30 a Laurentino 38, assemblea sul tema appunto di degrado e rifiuti su un territorio popolare, quindi questo pure è un ulteriore appuntamento che mettiamo in carnet. Per ora sono tutti, tanto mercoledì prossimo risaremo qua e daremo il seguito della settimana. Esatto.
Va bene, ricordiamo che questa trasmissione va in onda da Radio Onda Rossa.